Domani è la solennità di Cristo Re e come abbiamo già meditato diverse volte, leggeremo il Vangelo del giudizio universale, che è quello dove si fa l'elencazione praticamente esaustiva delle opere di misericordia corporale, anche se manca quella del seppellire i morti, perché certo Gesù non può dire ero morto e mi avete seppellito, no? Venendo lui dalla, insomma, come persona trionfante, no? Non sembra il caso che nomini la morte che lo riguarda, ecco. E abbiamo già meditato come quindi saremo giudicati sull'amore, come dice San Giovanni della Croce, anche se ovviamente questo amore non è l'amore romantico, non è l'amore di chi guarda il tramonto, ma è l'amore reale, che è l'amore di chi si spende al servizio degli altri, dando la vita agli altri, quindi dando da mangiare a chi ha fame, dando da bere a chi ha sete. E abbiamo anche meditato su come questo amore debba, queste opere di amore debbano essere nutrite dell'amore. L'abbiamo fatto attraverso, quando abbiamo parlato nelle altre meditazioni, delle due parabole, quella delle vergini stolte e prudenti e quello dei talenti, no? Ora volevo soffermarmi su un particolare, anche qui, che può sembrare secondario, ma che invece per me è, cioè per me, secondo me, per la mia sensibilità, dico, è molto importante, ed è il momento nel quale il Signore in cui i buoni dicono a Gesù: ma quando, Signore, ti abbiamo fatto questo? Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Ecco, questa domanda mi interpella, no? Una domanda interessante che gli egoisti cattivi dicono: ma quando mai? Questo lo capiamo, no? Perché essendo egoisti, essendo chiusi, sono chiusi in se stessi, per cui non si accolgono degli altri. Ma è interessante notare che i buoni anche non si accorgono di fare il bene. Ecco, questo il Vangelo, Gesù ci dice una cosa importante, eh? Il vero bene lo si fa senza rendersene conto. Se io avessi detto a mia mamma, io ricordo benissimo la scena familiare ripetuta per tanti anni, no? Per quale lei chiamava a tavola, a tavola, quindi eravamo tutti a tavola. Ricordo perfettamente, avevamo tutti i posti fissi, non so da voi come funzionava, ma più o meno, no, forse no, ma mi sembra di sì, mi sembra di ricordare che eravamo più o meno. Comunque lei sicuramente ha certamente il posto fisso, che era l'angolo più vicino alla cucina, perché lei arrivava con, per esempio, la zuppiera con la pasta, naturalmente, io la ricordo così, e tutti passavano i piatti e lei li riempiva. Poi lei si faceva il piatto suo e cominciava a mangiare come ultima, no? Quindi è come io pensavo, se io avessi detto a mia mamma dopo questa operazione: mamma, ma come sei buona, anche oggi hai fatto da mangiare, anche oggi hai pensato prima a noi e poi a te. Lei mi avrebbe guardato a me, mi avrebbe detto: Mauro, ma tu sei matto, eh? Sei matto, pure vuoi dei soldi, vuoi ottenere il permesso per fare qualcosa, cioè. Perché ecco, perché è ovvio, cioè amare è naturale, questa è la cosa, cioè il messaggio rivoluzionario del cristianesimo, no? Pensiamo al buon samaritano, uno cammina, trova uno ferito, si ferma, l'aiuta. Prima di Gesù Cristo uno alzava, tuttora, mi dicono, non lo so, in India uno, gli indù alzi i piedi, lo scansino, invece il cadavere lo. Il cristiano che cosa fa? Si accorge dell'altro. Dovrebbe essere così, no? Cioè, veramente, veramente, al di là delle situazioni eroiche, che ne so, delle suore che muoiono con i malati di Ebola, dei missionari che vanno. No? Ok, però nella realtà l'amore è naturale, è normale ed è vincere il gradino dell'indifferenza. È ovvio, io vedo che tu hai una difficoltà e io ti vengo aiuto. Ti vengo in aiuto. Io vedo, se siamo dei fratelli che abitano nello stesso centro, persone che abitano nella stessa famiglia, io vedo che tu sei felice e ti chiedo, come va? Che bello, dai, cosa è successo? Si scherza, si ride. Sapete che l'insegnamento, il primo, il basic dell'insegnamento del Vangelo sulla carità, è quello dei cani di Lazzaro, la parabola di Lazzaro, Enrico e Pulone, vi ricordate, no? Che c'è il pulone che mangia, Lazzaro che sta alla soglia, sulla soglia con le ferite, e dice il Vangelo, solo i cani gli leccavano le ferite. Ecco, vedete, questi cani che leccano le ferite, quella è la carità, quello è amare. Nella parabola La semina e la mietitura, dice Gesù, qui siamo nel Vangelo di San Marco, diceva: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno. Il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Vedete, come egli stesso non lo sa. L'altro giorno abbiamo letto questi brani, ecco, lì sì, eroici, perché l'Antico Testamento non è il Nuovo Testamento, quindi quello, ci sono gli eroismi nell'Antico Testamento, l'eroismo di questa mamma, no? Che vede morire 7 figli in un solo giorno, e cosa dice? Dice: io non so come siate venuti dal mio grembo, io non so, un tempo infinitamente più di oggi, uno non conosceva, no? I meccanismi della fecondazione, della gestazione. Però quanto più è vero nella vita interiore, nella vita che poi la vita interiore è sì la vita di preghiera, ma è anche Regnum Dei intra vos est, quindi la vita intra, nel senso tra di voi anche, no? E bisogna ascoltare lo Spirito Santo. Dormo o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Come egli stesso non lo sa. Quindi è proprio, noi vogliamo andare in paradiso, sì, come dobbiamo fare? Opere di misericordia corporale. Bene. E come? Essendo buoni. Essendo buoni. Come? Essendo buoni nel piccolo, con le persone che mi sono vicine, con le persone che mi sono a fianco, come io vedo fare qua, da tante, per tanti di voi tutti i giorni, per carità. È bello questo, ecco. È proprio bello, no? E allora uno dice, ma allora qui come facciamo i piani inclinati, la lotta ascetica? Vabbè, è chiaro che un minimo di progetto, soprattutto se uno per esempio ha una vocazione, no, soprannaturale, si trova in certi momenti che ne so, come oggi vengono chiamati, di discernimento, oppure deve conoscere un certo cammino, è giusto che ci siano delle tappe, no? Però non confondiamoci, perché un conto è come insegno il latino, come insegno la matematica, prima le tabelline, poi le equazioni, è giusto fare così, no? Ma invece nella vita interiore, noi siamo, la vita interiore è la vita, cioè la vita la governa Dio, la vita la governa Dio, la vita la governa lo Spirito Santo. Io ho notato molte volte che adesso spero di, posso anche sbagliarmi, ma che i figli degli psichiatri hanno spesso problemi. Non so se vi è mai capitato, cioè, ma un po' più problemi dei figli, degli altri figli. E io ho una risposta, ed è questa, che io temo che i poveri psichiatri, io dico psichiatri per dire tutta la categoria, psicanalisti, psicologi e compagni, quello che fanno, probabilmente in maniera inavvertita, è che quando tornano a casa continuano a psicanalizzare. E quindi io temo che vengano dei rapporti un po' artefatti, un po' artificiali, un po' frutto di ragionamenti, no? Mi è capitato di parlare con uno psichiatra, cioè, ma gli hai detto così, gli hai detto no. Come dovevi, ma no, tu non dovevi dirgli no, ma mi hai detto tu di dirgli, ma no, non intendevo dire, devi, il tono di voce, ma no, perché guarda, cioè, non so se vi è mai capitato di persone che vi riferiscono ragionamenti fatti con un medico di questo genere, sono complicatissimi in genere, complicatissimi, io non ci capisco niente quasi, nel senso che mi potrebbero convincere tutto del contrario di tutto, no? Ecco, io temo che succeda questo, che poi nelle relazioni, purtroppo in queste famiglie, ci sia molta filosofia, molta razionalità, molta disciplina, che è disciplina, perché c'è molta rigidità. E vabbè, questo adesso è per dire un problema loro, no? Adesso mi interessa fino a un certo punto, ma ecco, tra di noi non può essere così. Se una cosa non mi piace, non mi piace. Non è che lo dicevo, ma perché non ti piace? È perché no, posso anche non saperlo dire perché, perché non mi piace. Non mi piace mangiare, non mi piace stare in un certo posto, non mi piace fare, che ne so, una certa gita, non mi piace, non mi va. Perché? Boh, perché di sì. Mi piace invece fare. Perché il punto invece è farsi guidare dallo Spirito Santo, che significa. Che significa, a voi non capita di stare con persone che frequentano i cammini così spirituali, anche dei carismatici, no? E invece loro hanno delle espressioni veramente un po' che colpiscono. Ecco, lo Spirito Santo significa semplicemente questo, significa che io sto attento ai bisogni dell'altro, cioè significa vincere l'indifferenza. Io per primo sono una persona che non si accorge dei bisogni degli altri, poi noi siamo tutti maschi, per cui è ancora più complicato, o anche più bello perché da un certo punto di vista non si fanno meno problemi, no? Però è complicato, non ci accorgiamo degli altri, e Ecco, dobbiamo cercare invece di farlo, dobbiamo cercare di vincere la pellicola di plastica che ci mettiamo addosso e dobbiamo cercare di superare l'indifferenza che cala tra di noi e dobbiamo cercare di arrivare veramente invece all'altra persona. Sapendo che è qualcosa di ovvio, qualcosa di naturale. E così cresciamo. La terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce perché è venuta la mietitura. E questo, in questo modo noi rientriamo nel grande progetto di Dio, nella grande progettualità divina. Quindi noi diciamo giustamente che Gesù Cristo, domani la festa di Gesù Cristo, re dell'universo, no? In realtà nella parabola, cioè nella parabola, nel racconto del giudizio universale, non, la parola re non c'è, no? Però verrà a giudicare. È che per noi noi uomini abbiamo bisogno di mettere queste stellette, no? Sulle divise, abbiamo bisogno di dirci che siamo generali, comandanti, re. Comunque va benissimo dire che Gesù Cristo è re. L'importante è che sia chiaro che il modo di governare di Dio è l'attrazione di Dio Padre, no? Gesù dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. E la forza di gravità di questa attrazione, no? La forza di gravità ce l'abbiamo continuamente, no? Ovviamente nella nostra vita, ma non ce ne accorgiamo. La forza di gravità di questo regno, quello che attira verso Cristo, è l'amore, lo Spirito Santo. Ma è l'amore proprio normale, io vorrei, è l'amore normale. È l'amore di cui non ci si rende conto. Noi dobbiamo puntare ad avere un amore del quale non ci rendiamo conto. L'amore che abbiamo sperimentato tutti nelle nostre famiglie, quello dei nostri genitori, che si volevano bene e che ci volevano bene in maniera ovvia. Se gli avessimo detto, appunto, ti ringrazio mamma perché anche oggi hai fatto da mangiare, avremmo veramente fatto, cioè non avrebbe capito quello che stavamo dicendo. Questo è quello che dice Gesù nel Vangelo. È quello che Gesù ha visto fare per tanti anni, per 30 anni, dai suoi genitori e poi che sicuramente ha fatto anche lui verso i suoi apostoli, verso i suoi discepoli. Ecco, quando vede la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che cosa vede? Vede 5.000 persone affamate. Che cosa fa? Fa da mangiare. Fa da mangiare, sono nel deserto, fa il miracolo, ma fa da mangiare. La vera lettura è che fa da mangiare. Che hai fatto? Gli hai fatto da mangiare. Come mai? Perché? Perché avevano fame. Quello è Dio, capito? Non è, bisogna progettare a tavolino come cresce la Chiesa. Bisogna vincere progettualmente l'indifferenza che se no cala tra di noi, ci allontana e ci separa. Mancano 2 minuti alla fine dell'ora.